piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
Selena Jennifer Castillo, 16 anni, è scappata dalla sua casa di Regello in provincia di Firenze ormai da una settimana assieme ad un'amica, un'adolescente come lei di Pontedera, che però ha quasi 60.000 followers su TikTok, la piattaforma social sulla quale si sono appunto conosciute le due ragazze. Il social network era già finito al centro delle polemiche nei giorni scorsi a seguito della morte di una bambina di 10 anni, Antonella Sicomero di Palermo, rimasta vittima di un gioco estremo a cui avrebbe assistito in rete e che avrebbe tragicamente imitato. Questo stesso portale, secondo i genitori della sedicenne fuggita da casa, potrebbe avere avuto un ruolo determinante anche in questo caso di sparizione.
Riprendo volentieri un tema che è già stato ampiamente trattato la mattina, perché secondo me è importante sentire anche il parere delle persone che ci ascoltano su una delle tante vicende che in questo momento, con una sorta di effetto di contaminazione, sembra prevalere perlomeno nei flussi di informazione. Il nome è sintetizzabile in TikTok. TikTok in questo momento è diventato centrale per una serie di notizie infauste di cronaca. TikTok è un social network cinese, penso che tutti sappiano di cosa si tratti, permette a chi si iscrive a questa piattaforma di postare dei velocissimi video di pochi secondi in cui si produce in delle manifestazioni canore, ballerine, acrobatiche, insomma fa delle stronzate seriali, la gente esprime il suo consenso, fa anche ridere, sorridere, ci si passa volentieri il tempo. Cosa si vede su TikTok? Si vede ragazzine procacci che fanno e ripetono doppiando un balletto, cantano una canzone, signore âgé che mostrano le chiappe, signori con la trippa che fanno cose divertenti, persone con evidenti problemi di vario tipo che comunque conquistano il loro spazio di visibilità. Ha un grande successo perché TikTok fa passare il tempo, crea un palcoscenico frequentabile e condivisibile per chiunque. Chiunque su TikTok può avere una sua possibilità di essere seguito, ammirato, commentato. Funziona, insomma, il mercato lo richiede e TikTok funziona. È accaduto in sequenza rapida, perlomeno nel nostro paese in questi giorni, alcuni episodi di cronaca detto sgradevoli sono legati comunque, anche se non con dei riferimenti esatti, a TikTok. Una bambina giorni fa a Palermo è stata trovata impiccata nel bagno, aveva davanti lo smartphone, a questo per circostanze che ancora non sono state verificate, nessuno ha prova di questo, dunque è stato detto che stesse partecipando a una sfida delle tante che ci sono su TikTok, la Black End Challenge, che fa sì che le persone cerchino di arrivare a un punto estremo di soffocamento e chi va più là vince. Queste sfide sono molto frequenti, sono 10 anni più che se ne parla nei social, fare delle cose estreme, mangiare cose schifose, mettersi in situazioni di pericolo, fare delle prove corporee al limite per dimostrare nulla, così per sfidarsi. Il caso si è ripetuto ieri con un bambino di 9 anni di Bari che è stato trovato impiccato anche lui, e anche lui si dice, non c'è ancora prova, nessuno è entrato al suo telefono, che partecipasse a questa sfida su TikTok. La notizia avete sentito anticipato da TGcom 24 a quella di una sedicenne che pare fosse fuggita di casa assieme a una nota influencer, anche lì conosciuta su TikTok. Poi l'hanno ritrovata ieri, almeno questa si è risolta bene. La notizia è questa mattina, si è sentito ribadito nella trasmissione di Milan, il garante per la protezione dei dati personali in Italia ha disposto l'immediato spegnimento di TikTok a meno che non trovi un sistema capace di certificare l'età minima dei bambini che possano usare questo tipo di piattaforma. Avete sentito anche il poeta Rondoni che ha detto che è tutta colpa del 68 perché oggi abbiamo questo problema qua. Detto questo, vorrei che le persone che mi ascoltano, sicuramente fra di loro molti avranno dei figli. Questo è un problema che comunque ci dobbiamo porre. Mi faccia notare Gloria Guerrero un istante fa che c'è stata proprio una deriva dell'attenzione rispetto all'uso dei social da parte di categorie fragili. Si è parlato fino a qualche tempo fa dei ragazzi che usano i social network, come si diceva dei ragazzi che usano i videogiochi, dei ragazzi che vanno in internet, dei ragazzi che leggono i brutti fumetti, dei ragazzi che leggono i romanzi d'avventura invece che i sani libri di storia e via dicendo. Insomma, si parlava di ragazzi, era una classica demonizzazione dei mezzi di intrattenimento piacevole da parte dei ragazzi che nella storia è passato di piattaforma in piattaforma per arrivare appunto a internet. Ma adesso non si parla più di ragazzi. 9 anni, 10 anni sono dei bambini. Stiamo parlando di bambini che hanno in mano degli strumenti che comunque li mettono in comunicazione con tutto il mondo. Voi come vi regolate a casa vostra? Lo sapete, c'è una legge che nemmeno con il vostro consenso un bambino di 9 anni o 10 anni potrebbe avere in mano un cellulare che lo mette in contatto con una piattaforma di social networking? Beh, oggi questo ve lo spiegheremo esattamente, almeno vi diremo come stanno le questioni e vorremmo sapere da voi come vi regolate, perché a un certo punto, visto che in questa fase immatura della nostra evoluzione digitale ci troviamo ad affrontare questo problema, gli strumenti di massima libertà d'espressione che abbiamo benedetto noi una 20 anni fa come un passo fondamentale dell'evoluzione dell'umanità nell'avere strumenti di affermazione più adeguati appunto ai tempi che non vogliono limiti, non vogliono discriminazione fra chi ha in mano lo strumento della conoscenza, della condivisione dell'informazione, beh, oggi ci troviamo un problema avercelo. Dei bambini hanno in mano strumenti che comunque, senza creare condizioni necessarie di causa effetto nei due casi di cronaca che ho citato, li mettono in contatto con l'universo intero che è fatto di persone buone, di persone accettabili, di criminali e di delinquenti. 800240024, Andrea Rossetti, buongiorno.
Buongiorno Gianluca, ciao a tutti.
Allora, ricordo che Andrea Rossetti è docente di informatica giuridica alla Bicocca di Milano. Avevamo in progetto e manterremo questo nostro progetto di sentirci con lui giovedì per una giornata dedicata appunto ai problemi della privacy, ma oggi l'ho anticipatamente chiamato in causa perché voglio che esattamente mi spieghi cosa dice la legge, questo perché lo ascoltano bene i genitori, rispetto alla possibilità che ha un bambino, non parliamo più di ragazzi, parliamo di bambini, di accedere a un qualsiasi social network.
Beh, semplicemente vietato. Al di sotto dei 13 anni non si può, un bambino, un ragazzo, non può accedere ai social, non può legittimamente iscriversi a un social network. Tra i 13 e i 14 anni può farlo con il permesso del genitore, con un'autorizzazione del genitore, e dopo 14 anni è libero invece di farlo. Quindi effettivamente, come è stato detto più volte in questi giorni, un contratto, un impegno, insomma, come quello che si assume quando si scarica l'app o si usa TikTok, non può essere valido se è sottoscritto da un ragazzetto che ha meno di 13 anni. Perché? Perché la legge appunto gli vieta, non gli dà la capacità giuridica di sottoscrivere legittimamente un contratto di questo tipo.
Allora funziona così, io mi scarico dalla piattaforma l'applicazione, me la lancio, voglio cominciare a usarla, mi chiede alcune informazioni per poterla usare. Queste informazioni può, diciamo, rispondere chiunque in maniera indiscriminata, chiede, affermi, dichiari che hai l'età giusta per farlo, io dico sì e vado avanti, non mi viene chiesta nessuna documentazione a prova di questo.
No, assolutamente no, insomma, come avviene in tutti i social network, ma anche quando fate un account di posta elettronica, no? Si chiede di dichiarare di avere una determinata età e in molti casi non la si ha, oppure la si ha, insomma, oppure si mente anche sull'età, insomma, no? Perché la verità è questa qui. Non dimentichiamoci che in molti casi non è che io abbia l'obbligo di dire la verità, no? In queste situazioni. È chiaro che questo può avere delle conseguenze, ma non è che un social network mi può perseguire se scopre che io uso un account falso. Al limite mi può cancellare quell'account, ma io non sto commettendo un qualche genere di atto illecito creandomi ad esempio su Facebook un account in cui mi chiamo Mario Pincopallino e con quell'account navigo, perché non dimentichiamolo, l'anonimato è un diritto, no? Nel senso che io cittadino ho il diritto, io utente di questi sistemi ho il diritto di presentare la parte di me che io preferisco, no? Quindi posso avere anche personalità diverse, account diversi, questi non è vietato. né adesso, o meglio, i social network dovrebbero vietarlo, ma in realtà non è vietato dalla legge. Addirittura la Corte Costituzionale tedesca, ormai qualche anno fa, ha riconosciuto proprio il diritto alle persone di iscriversi semplicemente con un nickname a servizi che vengono gratuitamente offerti in rete. E lì quindi l'anonimato diventa un diritto addirittura tutelato da una sentenza della Corte Costituzionale.
Allora, per quello che ci ha detto il professor Rossetti, in realtà un bambino di 9 anni, se accede a TikTok, ci accede per una scelta condivisa con la sua famiglia, perché nemmeno i suoi genitori possono autorizzarlo. Cioè, un padre e una madre non possono scrivere al signor TikTok e dire: io voglio che mio figlio possa usarlo. Quindi il signor TikTok dice: se tu lo fai usare a tuo figlio, lo fai a tuo rischio e pericolo, perché per quello che mi riguarda, sotto i 13 anni non ci si può entrare.
No, no, è diverso Gianluca, no, è proprio diverso. Cioè il bambino che domanda, sotto i 13 anni, che domanda al genitore: posso usare TikTok? Deve ricevere come risposta: no, non puoi usare TikTok.
Il genitore non può genitore dire al signor TikTok: no, fallo, cioè, entrare lo stesso.
Non ci si può neanche mettere d'accordo, no? Cioè, se non esiste la funzione, proprio non si può, cioè, sta commettendo in realtà un genitore un atto che, se non è illecito, è quantomeno moralmente discutibile, diciamo così.
La richiesta adesso, con pieno rispetto per il professor Guido Scorza, che ha fatto il garante di mettere in atto strumenti che permettano di riconoscere la minore età delle persone rispetto a quella consentita che frequentano TikTok, tecnicamente è attuabile.
Ma l'avvocato Scorza ha fatto questa proposta che sembra davvero francamente un po' insensata. Uno, perché darebbe il permesso a TikTok di utilizzare ancora di più delle informazioni che ci raccoglie. Io francamente non lo uso TikTok, insomma, sono andato però a vedere le clausole della privacy, insomma, no? Le policy della privacy, come si dice in questi giorni, e TikTok analizza qualunque comportamento noi teniamo quando interagiamo con il cellulare, cioè i tocchi che facciamo sullo schermo, probabilmente anche la direzione che ha il cellulare quando lo teniamo in mano. Quindi è vero che probabilmente da questi dati io posso in qualche modo desumere l'età di colui che lo sta usando, ma sarebbe una profilazione a un livello veramente incredibile. Secondo me TikTok sarebbe molto contento di fare questa cosa qui, perché avrebbe legittimamente profilerebbe gli utenti utilizzando strumenti che adesso sono quantomeno borderline per quello che riguarda la legalità. Quindi anche se in teoria si può fare, io credo che sia una cosa che non si dovrebbe fare. La vera indicazione che dovrebbe dare il garante, appunto, è quella di vedere davvero cosa fa TikTok con i nostri dati e lanciare una campagna per informare le persone su quanto sia invasivo l'utilizzo di TikTok. Non stiamo parlando di trasportare i dati in Cina o queste cose di sicurezza nazionale, ma no, riguarda proprio l'utilizzo che facciamo noi utenti finali, insomma, noi utenti comuni, o meglio, che fanno gli utenti comuni di questa cosa qui. È vero che la maggior parte degli utenti di TikTok poi sono giovani, sono molto giovani, insomma, credo che sia sotto i 20 anni.
Sì, sono molto giovani, evidentemente, essendo io profilato nella maniera che dici te, tutte le volte vado a vedere, vedo soltanto sbombardoni e sbombardone miei coetanei che fanno cose indecenti per la loro età, quindi evidentemente a me fa vedere quello che pensano che sia il target di riferimento dei miei desideri di vedere su TikTok.
Certo, non so se avete seguito la vicenda, no, di TikTok negli Stati Uniti. Walmart, che è questa mega catena di supermercati negli Stati Uniti, vuole acquisire TikTok. Ma perché vuole acquisirlo? Perché in realtà sembra che TikTok abbia dietro un motore di ricerca, cioè la capacità di inferire dalle azioni che gli utenti hanno con TikTok una serie di dati che possono essere usati per il marketing. Cioè, attualmente la capacità di valutare l'utente di TikTok sembra superiore a quella che ha YouTube. Voi avete visto, YouTube dopo un po' che voi lo navigate, no, e inizia a consigliarvi cose che vi piacciono, certo, che sono in relazione con quelle che ho avuto prima. Ecco, TikTok sembra essere in grado, l'algoritmo che sta dietro TikTok sembra essere in grado di fare questa cosa all'ennesima potenza, e quindi fa molta gola in realtà questo sistema, appunto, anche un gigante come Walmart, che sembra che non abbia, almeno fino adesso, non aveva avuto nulla a che fare in realtà con le nuove tecnologie, perché è una catena di supermercati come può essere l'Esselunga, la Coop o la Carrefour qui in Italia.
Allora, sentiamo qualche ascoltatore, stanno arrivando molte telefonate. Fabio, buongiorno.
Buongiorno Gianluca.
L'ascolto.
Avevo piacere intervenire per raccontare l'esperienza con la mia piccola bimba, la terza di tre fratelli, 10 anni precisamente. Giovedì, chiaramente di pomeriggio, abbiamo sentito tutti la notizia della bimba di Palermo, anche noi siamo siciliani e abbiamo vissuto molto da vicino la tragedia. A tavola, premesso da 20 anni, da sempre con mia moglie, abbiamo scelto di non avere la televisione in cucina, quindi abbiamo parlato subito dell'accaduto. E l'indomani è passata una giornata così normale di pensiero per tutti. Sabato mattina decido di parlare con mia moglie e con la piccola per valutare di disinstallare l'applicazione dal cellulare.
Ma tu sai, ha detto il professor Rossetti, prego. Tua figlia non dovrebbe poter accedere ai social network avendo 10 anni,
bene,
a nessun social network.
Lo so bene, però guarda, apro una parentesi, devo dire che è la terza figlia. Con gli altri due maschi abbiamo mantenuto con rigore la regola dei 12 anni e hanno avuto il cellulare solo a 12 anni. Con la piccola abbiamo scelto di comprarlo ora a dicembre, a Natale, perché si è sempre dimostrata matura nell'utilizzo ed è stato un canale di comunicazione.
Tu dici si dimostra matura, però diciamo, la legge dice che lei non potrebbe andarci, è un atto contro la legge, lo sai, questo è giusto che tu lo sappia. Però.
Lo so, questo l'ho imparato, ne sono al corrente, però c'è anche da dire che conosco mia figlia e mi piace che sia un canale di comunicazione se io dialogo con mia figlia. Però ascolta cosa è successo, perché così comprendi anche perché ho deciso che era matura per avere il cellulare.
Allora, fermo un attimo Fabio, devo dare la linea, perché il tuo racconto è interessante, sei la case history che cercavamo, un padre che è consapevole che la figlia faccia un uso di un sistema che non è adatto alla sua età, perché dice un rapporto tale con mia figlia che posso permettermi anche di correre questo rischio, che è esattamente quello che, ahimè, dice, ha dichiarato ai giornali il padre della bambina di Palermo. Ci fermiamo un istante.
Melog
800 24 00 24, la gestione dei social network in mano ai bambini. Non parliamo di ragazzi, ma parliamo di bambini. Abbiamo al telefono, ci siamo interrotti, l'ascoltatore Fabio, ha una bambina di 10 anni, anche lui siciliano, e stava ragionando con me sul fatto che ha una piena fiducia della propria bambina, comunque è consapevole che accede ai social network pur non potendoci accedere, ma lui si prende questa responsabilità. Fabio, continuiamo allora. Dicevi, è successo qualcosa?
Sì, prima di concludere, perché il racconto è interessante per l'epilogo, vorrei sottolineare che la bambina ha accettato di avere il cellulare e di utilizzarlo solo sotto la nostra supervisione. Quindi per questo ti sottolineo che per me e mia moglie diventa fondamentale...
È caduta la linea, cioè mi sembra aver capito, Fabio, se ci sei ancora, la bambina può andare navigare con il suo cellulare soltanto in presenza dei genitori, se questo ho capito.
E questo, questo da grande.
Quindi lei non sta mai da sola con il telefono, perché la bambina che è morta, a me, stava in bagno, chiusa in bagno col telefono in mano.
Sì, e questo mi ha
scosso
molto.
Accade a casa tua, diciamo, quando la bambina dice papà mi dai il cellulare, tu glielo dai. E lei sotto a te vedi quello che fa, la controlli.
Sì, proprio per la consapevolezza della pericolosità dello strumento. Quindi
cioè,
io
come
questo
se usassi
lo sottolineo.
Il tuo praticamente, sotto i tuoi occhi come se usassi
perfetto.
Il tuo.
Perfetto, infatti fino a prima di Natale usava solo quello della mamma e usava il mio. Allora, cos'è successo? Che avevamo installato per questo motivo, sia io che mia moglie, TikTok sul cellulare. Lei, quando ha avuto il suo, si è installata a TikTok. Quando il giovedì sera abbiamo parlato dell'accaduto, lei ha incamerato la discussione fatta a tavola con i suoi fratelli e il venerdì abbiamo passato una giornata, un po' di silenzio. Quando il sabato mattina mi sono confrontato con mia moglie e con lei, perché avevamo deciso di farle disinstallare l'applicazione dal cellulare. Allora, ti devo dire che la piccola ci ha guardato negli occhi e ha detto le testuali parole: ma papà e mamma, io già da 2 giorni ho disinstallato l'applicazione dai vostri e dal mio cellulare. Questa cosa ci ha colpito in una maniera...
Sì, ha dimostrato tua figlia, che ha capito perfettamente che era qualcosa che... andava oltre l'idea di... È divertente, io mi prendono in giro quando ho 5 minuti, non ho niente da fare, mi diverte vedere le signore con la cellulite che fanno il balletto sul tavolo di cucina, mi diverte, mi fa ridere, oppure i signori che fanno le sfide strane, si fanno scherzi ridicoli o provano a fare cose ginniche. È il TikTok per Umarell, quello mio, mi rendo conto. Tua figlia guarderà altre cose, probabilmente più legate alla sua età, però tua figlia ha deciso da sola di fare questo atto di allontanamento. Resta un fatto, Andrea Rossetti, TikTok in questo momento è sotto, diciamo, l'occhio dell'attenzione, perché è quello che probabilmente ha una maggiore attrattiva, ma le sfide mortali, gli adescamenti pericolosi sono sempre avvenuti attraverso tutte le piattaforme, ancora di più possono avvenire attraverso, che ne so, WhatsApp, il sistema di messaggistica che tutti usano, ad esempio. Non è che con questo è risolto il problema.
No, no, assolutamente, assolutamente, appunto, addirittura sono forse più insidiose le app di messaggistica che non appunto i social network, dove comunque un po' di attività è effettivamente pubblica, insomma, può essere.
Gli atti
pubblica.
Di bullismo avvengono tutti attraverso WhatsApp o le cose simili, esatto. dove i ragazzini sanno, una volta se hai il numero di telefono di una persona è facilissimo.
No, la cosa importante da ricordare è che compito dei genitori, di noi genitori, vegliare attentamente su quello che fanno i nostri ragazzi in rete, questo è fondamentale, così come non si lascia uscire un bambino alle 10 di sera da solo, allo stesso modo un bambino non può andare da solo in rete, non dico in TikTok, ripeto, perché è vietato, o in Facebook, perché è vietato, bisogna anche insegnare ai bambini il rispetto delle norme, no? Cioè, se una cosa non si può fare, non si può fare.
A me fa tenerezza quell'ascoltatore che ha chiamato così sicuro, ma ti rendi conto, la bambina ha disinstallato, quindi ha l'accesso ai telefoni del padre, la madre, del suo, senza che loro lo sapessero, ha disinstallato TikTok. Vuol dire che la bambina è la padrona degli smartphone di tutta la famiglia e lui pensa di poterla controllare. Probabilmente è una bambina saggia, sta di fatto che la bambina ha preso il cellulare del papà, della mamma, c'è entrata liberamente, ha disinstallato l'applicazione, l'ha fatta sul suo. Non mi pare proprio una bambina così controllata, o sbaglio?
Era quello che stavo per dire io, i nostri giovani sono in grado di fare con i nostri oggetti tecnologici delle cose che la maggior parte di noi semplicemente non si immagina, no?
Ci conosce il passo del padre, della madre e del suo telefono, pensa te quanto questa bambina possa essere controllata dal padre, bambina sveglia probabilmente. Daniele, buongiorno.
Buongiorno, io penso che mettere al bando i social network sia anacronistico in questo momento.
No, ma non esiste, non si può fare.
Sono lo specchio della nostra società, i bambini vanno guidati a saperli utilizzare e devono cominciare a capire quello che si può fare e quello che non si può fare. Io ho un figlio di 10 anni, ieri in macchina parlavo con lui proprio dell'accaduto di quella bambina siciliana e gli ho chiesto quale fosse il suo parere e lui mi ha detto: papà, quello che ha fatto quella bambina è una cosa assurda. E io gli ho spiegato, ho detto: Francesco, tu devi capire che o i social network, o quando vai in giro con un amichetto, o quando sei a scuola, devi imparare a avere il coraggio di dir di no. Quando c'è qualcosa che secondo te è illogica, devi imparare a dire di no. Penso che sia un ragionamento che va all'atere del fatto di utilizzare o meno un social network. Io, diciamo, non gli ho permesso di usare TikTok, ma questo non significa nulla, solo perché ha semplicemente 10 anni. E secondo me non ha ancora la capacità di scegliere da solo. Però cerco di insegnarli a prendere delle decisioni con calma, perché è piccolino. Ma il mettere al bando i social network o dire no, sono il demonio in questo momento, mi sembra un po' assurdo, perché fanno parte del nostro mondo.
Ma io non sono il demonio, è una componente della nostra evoluzione digitale in corso, che dobbiamo capire come si gestisce. Noi abbiamo un'infinità di azioni pericolose che compiamo durante la giornata. Se io ricordo la mia adolescenza, ma faccio delle cose che non me la sento di raccontare alla radio per quanto fossero pericolose. Andavamo con 2 automobili affiancate di notte lungo le superstrade e uno passava da una macchina all'altra. Abbiamo fatto le cose allucinanti, se ci penso oggi, criminali. E sapevo perfettamente che non andavano fatte. E in questo momento il rischio è probabilmente stare nei social network. Andrei, buongiorno.
Sì, buongiorno. Ero niente come altri interlocutori, però comunque ribadisco la mancanza di educazione il mancato, diciamo, aggiornamento in qualche modo dei genitori a queste nuove applicazioni, perché comunque io vedo che tutti, lo faccio anche un po' per lavoro, e vedo che la maggior parte dei genitori, se i bambini non hanno il telefono, ce l'hanno i genitori, e ce l'hanno anche questi, usano magari anche insieme su TikTok. Quindi manca proprio la preparazione da parte prima dei genitori, e poi la parola no a volte, e, indipendentemente dall'età, sembra che se, e poi anche io ho una figlia di 8 anni e lei mi dice: papà, lo usano tutti, lei non ha il telefono, ha un tablet che usa a vedere soltanto dei film per bambini, però lei lo sa che io, che controllo e tutto, sa che è la cosa giusta, però dall'altra parte mi chiede: ma papà, gli altri perché lo fanno? Ecco, manca secondo me proprio questo, cioè manca proprio la consapevolezza
di strumenti di condivisione digitale, che sono strumenti potentissimi, sono arrivati in mano all'umanità quando l'umanità ancora non aveva sedimentato una cultura nel gestirli. Sono d'accordo, bisognerebbe recuperare il tempo perduto e cominciare a mettere proprio nella didattica primaria l'esatta misura nel gestire questi strumenti, o meno la consapevolezza. I genitori non capiscono, non sanno, non sono informati. Oggi l'epoca delle app fa sì che non occorrano più fondamentali cognizioni tecniche, tecnologiche, strutturali nel definire gli strumenti per l'accesso in rete. Lo compri, le scarichi, anzi ti caricano già il telefono con tutte le app già belle pronte installate, e pensi che sia tutto normale. Denise, buongiorno. Denise veniva da una sorta di oltretomba. Denise è caduta, è morta, aveva assolutamente problemi per collegarsi. Bene, prendiamo l'occasione, diamo il traffico, poi riprendiamo con Rossetti, con altri ascoltatori, stanno chiamando in tantissimi.
Melog. TikTok è il primo social network creato per mantenere la tua attenzione costantemente, solo con lo scopo di essere come una droga. È una droga 100 volte più potente dell'eroina, della cocaina, perché è sempre disponibile, non costa niente, non devi trovare lo spacciatore dietro casa e puoi usarla sotto i 18 anni.
L'arma segreta di questa app è la sfida settimanale. TikTok propone nuove challenge ai suoi utenti. È così, come al solito succede, tanti diventano dipendenti da quest'app, specialmente bambini e adolescenti. Tutto è orchestrato per esporre il proprio fisico e la propria intimità. Il canone di bellezza di TikTok è la ragazzina con i capelli lunghi, le labbra carnose, che danza sensualmente con un top, una fascia e uno shorts. Ragazze giovanissime, anche 9-10 anni, che mostrano le loro forme e movenze a tutti gli utenti. TikTok è anche pieno di cyberbullismo. Le ragazze che non hanno quella forma vengono attaccate in modo crudele, spietato, da parte degli altri utenti. Sei grassa, ma quanto pesi, fai schifo, ucciditi. Un condensato del peggio della società, il culto dell'apparenza e il regno della calunnia.
Questi erano due giudizi, due youtuber contro TikTok, Federico Pistorno e Antonio Mora, che mi sembra di leggere in queste parole quelle che erano le invettive degli antichi predicatori, quelli che indicavano le fiamme dell'inferno e le vanitas del mondo, però più o meno esattamente quello che ci diceva Andrea Rossetti. TikTok ha un sistema avanzatissimo di individuazione del nostro desiderio e ci appaga. Infatti io continuo a sentire persone che vedono ragazzine che ballano sensuali, io vedo solo vecchie, evidentemente questo mi dà a me. Cinzia, buongiorno.
Buongiorno Nicoletti.
Sì.
Complimenti per la sua trasmissione. Senta, io le volevo dare la mia testimonianza di mamma, ormai io ho 50 anni, i miei figli hanno cominciato quando Facebook iniziava, allora tutti quanti eravamo un po' ingenui, quindi noi genitori come approccio eravamo assolutamente così a digiuno di ogni tipo di informazione, di insidia. Quindi i miei figli, soprattutto il secondo che era più piccolo, è stato completamente preso da internet, Facebook e tutto quello che... Il grande, forse essendo più grande...
Ma quando c'è piccolo e grande, che età?
Io quando hanno cominciato intorno ai 10 anni, però il grande aveva già 14, quindi siccome il grande aveva il cellulare, anche il piccolo, ma noi, io le parlo degli anni 2000, inizi 2000, quindi quando Facebook si affacciava,
era un altro universo, comunque era un altro universo, oggi Facebook lo sa,
un altro universo, però le dico, il frutto di...
È il luogo della consolazione climaterica, vanno signore e signore Agé a immaginare
sì,
che ancora sia
però
possibile
le dico,
coltivare
amore. Il frutto di quello che è stato mio figlio, il piccolo, adesso lui ne ha pagato tutte le conseguenze, perché comunque questi internet l'ha completamente risucchiato, lui è stato anni e anni completamente alienato, quindi voglio dire, da esperienza
di genitore...
Cioè, quasi
di Kikumori, probabilmente il suo figlio non aveva su una vita sociale, ma era risucchiato... Ma scusa, ma lei dov'era nel frattempo?
Ma no, guardi, non è che non avesse vita sociale, è che eravamo noi completamente, adesso che abbiamo gli strumenti, conosciamo, eccetera, i genitori devono stare attenti. E secondo me, da genitore, io adesso, se avessi un figlio meno di 15 anni, 16 anni, non glielo farei proprio vedere il cellulare. Perché i ragazzi interagiscono in tante altre maniere, non gli farei accedere a questi benedetti. Perché io vedo bambini sulla spiaggia quest'estate, 10 anni, completamente presi dal cellulare, 9 anni, che evitavano di giocare con i propri simili per punti
Cinzia,
di stare
diciamo
lì ore,
è anche comodo, gli dai il cellulare in mano e il ragazzino non
sì,
ti rompe più le palle,
è vero, questo
e c'è anche questo da dire. E posso
questo
anche capire
vero,
che in certi momenti
però adesso non si, cioè i genitori non hanno l'alibi, adesso si sa. Cioè tu lo vedi, io adesso prima forse ci avevamo l'alibi, non sapevamo, eravamo pure noi presi da. Adesso comunque gli insidi ci sono, cioè li conosciamo tutti, quindi i genitori devono aprire gli occhi. E secondo me devono, anche la legislatura deve fare qualcosa per evitare che questi ragazzi vengano completamente profilati, risucchiati, cioè veramente tu li vedi, sono presi totalmente e unicamente da... Io li vedevo spestati e rimanevo all'idea.
È stato studiato in maniera scientifica
sì,
da
appunto.
Chi l'ha pensato e progettato per provocare piacere. Giustamente, come ha detto l'influencer, è qualcosa che assomiglia, noi demonizziamo le droghe, ma l'accostamento alle droghe è perché danno un grande piacere, non è che uno ci soffre. Dopo quando comincia la dipendenza, cominciano i problemi. Salvatore, velocemente, poi concludiamo così. Salvatore, buongiorno. Buongiorno.
Buongiorno.
Salvatore,
l'ascolto. Sì, sono Salvatore. Dottor Nicoletti, avrei tante cose da dire, ma so che i tempi sono ristretti. Allora, innanzitutto sono un insegnante. Vorrei dire che il problema è questo. Stiamo dimenticando che i social network sono degli strumenti, va bene? Sono degli strumenti. Faccio un esempio. Io posso avere un figlio e mio figlio vuol prendere il motorino, quindi gli devo far fare la patente per prendere il motorino. Il motorino è uno strumento. Se mio figlio si ammazza col motorino, il problema non è il motorino, è mio figlio che non ha rispettato le regole. Quindi sono, ovviamente non sono d'accordo con quel genitore che diceva che mia figlia ha 10 anni ed è come dire matura per poter usare lo strumento.
Sì, beh,
non
infatti
è matura.
L'abbiamo detto poi ex post.
Poi secondo me
che tanto
secondo
matura
me...
che entra in maniera indiscriminata nel cellulare del padre e della madre.
Detto
quindi...
Parlando invece dal punto di vista dello Stato, cosa può fare lo Stato? Ecco, secondo me TikTok deve rimanere, il social network deve rimanere, dobbiamo rimanere una democrazia, una società libera, però che deve garantire anche come dire, il corretto utilizzo di questi strumenti. Cosa fa un ragazzino a 14 anni quando deve prendere il motorino? Deve fare un esame. Il genitore presenta dei documenti, presenta una carta d'identità, un'età per poter accedere allo strumento del motorino. Ecco, per poter entrare in TikTok bisogna essere certi che quel ragazzino abbia 14 anni, così come dice la legge. Quindi
sì,
è molto semplice.
Salvatore, se lei guarda il campionario umano, senza discriminare, ognuno ha diritto di esprimere la propria equazione esistenziale come più gli dà piacere. Il campionario umano delle persone che si producono su TikTok non sembrano poi persone che abbiano degli strumenti così raffinati di elaborazione della realtà, per dire, sono persone che hanno come scopo di riempire il loro tempo appunto ballare sul tavolo di cucina o fare la danza del ventre davanti allo specchio in camera da letto. Andrea Rossetti, vediamo se arriviamo a una conclusione. Tu mi hai scritto una cosa, adesso ti denuncio: nuovo reato, abbandono di minore online. Ma prefigurabile questa idea?
No,
l'ho buttata lì ovviamente, no? Ma così come c'è l'abbandono di minore, no? Quindi il genitore che non si occupa effettivamente del suo figliuolo, può essere addirittura, si può arrivare addirittura a inibire, no? La sua patria potestà di lui, effettivamente se proprio vogliamo passare attraverso la legge si potrebbe davvero pensare a un atto illecito, a un reato di questo genere. Secondo me comunque non sarebbe efficace, sia ben chiaro. Qui, come diceva giustamente il mio collega insegnante prima, è importante la cultura, cioè è importante che le persone imparino quello che possono e quello che non possono fare, e la scuola qui deve iniziare a insegnarlo, anche perché è vero che magari i genitori non sono capaci, è vero che la scuola da sola non basta, però magari tutti insieme riusciamo a dare un'educazione civica digitale ai nostri bambini fin dall'inizio, fin ancora che prendano in mano un cellulare, perché secondo me appunto bisogna anche rendersi conto che non è opportuno dare in mano lo strumento a un bambino al di sotto di una certa età. 13 anni mi sembra effettivamente un'età sensata, insomma, mi sembra che il legislatore abbia effettivamente colto un po' il problema, indipendentemente dalla saggezza.
Perché è così difficile dire
questa
banale, essenziale vicenda? Sotto i 13 anni non possono entrarci, fine.
Esatto.
Poi non voglio dire qualcosa di crudele e di spietato, ma dire poi se succede qualcosa sono fatti vostri, non è così. Però probabilmente il lavoro difficile, complicato, fastidioso, impopolare, non certo che porta consenso, di alfabetizzazione all'uso di questi strumenti va fatto, qualcuno dovrà farlo prima o poi, è inutile far finta che ciò non esista. La maggior parte dei genitori sono convinti e comprano uno strumento di accesso al mondo intero, al figlio, perché piagnucola, lo vuole, ce l'hanno tutti gli amichetti, senza si sente sfigato e via dicendo, glielo lasciano in mano pensando, immaginando che sia abbastanza maturo per gestirlo. Ma anche i miei genitori pensano, quando avevo la patente, che ero abbastanza maturo per non far stronzate, e giuro, ne ho fatte a tonnellate.
Esattamente, noi adulti dobbiamo riprenderci la responsabilità di gestire i nostri piccoli, i nostri bambini, di educarli. È antipatico perché bisogna imparare a dire di no, ovviamente ti tratteranno come se fossi un dannato nazista e peggio di un carceriere di qualche genere, ma credo che questo sia il nostro dovere in questi casi, no? Assolutamente, bisogna assolutamente essere ferri e far capire con le buone, per carità, ai bambini che è necessario, che non si possono fare determinate cose finché non si è raggiunta una certa età, non si possono andare a vedere i film minori di 18 anni, ok? Questa è una cosa condivisa, tendenzialmente una cosa che non si fa e viene ampiamente rispettata questa legge. Certo, poi magari uno si infila, no? Da ragazzetti ci siamo tutti infilati, no? Prima di 18 anni a vedere uno un film, no? Vietato ai minori. Però era una cosa che io sapevo che non dovevo fare, no? Se venivo preso i miei genitori non erano d'accordo e anche la cassiera mi guardava un po' storta, magari
sì,
al cinema quanto entravo.
A quello magari dobbiamo attribuire il nostro mesto calo di diottrie. Oggi parliamo di pericoli che sono lievemente più consistenti. Beh, ringrazio Andrea Rossetti, noi ci sentiamo dopodomani per parlare di privacy e rifletto ancora su quello che mi diceva Gloria Guerrera all'inizio. Stiamo parlando di bambini. Finora il problema era adolescenti e sistemi di comunicazione in rete, adesso è diventato bambini, 9 anni, 10 anni. Ci sentiamo domani.